La grande grazia della vita che il Signore venga. E anzi, adesso a Natale, guardate, vedo già i segni nelle botteghe, si vede già qualcosa, qualche stellina che brilla. Ma dico, le stelle sono per il sole è Gesù, il sole che sorge dall'Oriente, come questa cattedrale che guarda Oriente, questo altare che guarda ancora Oriente, perché ti aspettiamo là, ecco, aspettiamo, non siamo protesi nel vuoto. Uno dice adesso cosa viene, oppure uno va al treno, non viene nessuno, no, viene il treno, viene lui, aspetta, questo è l'anno liturgico. Ci è donato il tempo, insomma, questa cosa meravigliosa che è il tempo, che sono le giornate. Ci è donato un luogo in cui trovarci. Beh, la vostra casa, la casa di ciascuno, il luogo di lavoro, la stanza. Io vedo che per fare certe cose devo sedermi su quella sedia, se no non viene. Devo per leggere, per star quieto, devo essere in quella stanza. Che strano, uno ha bisogno di un luogo che lo abbracci in qualche modo, che lo tenga. Un luogo che è fatto di mura, fatto di scrivania, è fatto della cucina, ma è fatto anche di quella persona, di quelle persone che trovi in quel luogo. Entrare nelle case, nelle vostre case, in tutte le case della cattedrale adesso, e proprio essere ospitato lì, a volte sulla soglia, a volte dentro. Allora si siede, l'altra sera, bellissimo, con un uomo che credo di non avere mai visto, se non forse al matrimonio di suo figlio parecchi anni fa. Siamo seduti lì, mamma mia, che bella conversazione. Lui mi racconta tutto, persino gioca sul suo cognome, che gli sembrava un poco strano. Dico, ma guarda, si confida con me che vede quasi per la prima volta un luogo umano, insomma, non soltanto un luogo delle mura, un luogo umano dove c'è un volto, dove vedi una persona, vedi delle persone. Ci sono donate appunto le persone. Se mi permettete un piccolo appunto così anche personale, io in questa settimana entro a casa e trovo soltanto i muri, non trovo la persona, non trovo mia sorella. È una casa diversa, è proprio diversa, per carità, una piccola cosa, un piccolo incidente, una cosa semplicissima, però trovi le persone, vai a casa, trovi tua moglie, trovi tuo marito, trovi i tuoi figli, oppure stanno per venire. Una casa abitata, anche questa chiesa, una casa abitata. Non ti trovo mai, mi dice qualcuno in chiesa, mamma mia, non ti trovo mai, perché sono a casa tua, qualche volta rispondo, non ti trovo in chiesa perché sono venuto a suonare il campanello a casa tua. È bello trovare le persone, i luoghi, perché non soltanto i luoghi e le persone, ma alla fin fine osservate chi incontriamo una comunità. Noi stamattina ci siamo riuniti perché attendiamo Gesù. Perché siamo cristiani, perché i cristiani sono protesi e desiderosi di questa venuta del Signore. Noi stamattina siamo il segno, ciascuno per l'altro, siamo il segno di Gesù. Io lo sono per voi, voi lo siete per me, reciprocamente. Noi siamo venuti qua perché diciamo, aspettiamo. Ecco, se volete, stiamo proprio con l'immagine della stazione. Andiamo alla stazione e arriva. Allora, è in verità, arriva, ecco. Siamo una comunità che annuncia e che insieme attende e riconosce il Signore. Osservate il gioco strano. Lo attendiamo, ma è tra noi. Ma sì, tu attendi ogni giorno tuo figlio che torna dalla scuola. Tu attendi ogni giorno tuo marito che torna dal lavoro. C'è e lo attendi. È così, il gioco della vita è questo. Le persone care ci sono, eppure le attendi continuamente, le attendi, così è Gesù. Ecco, un fatto attuale, Gesù è un fatto attuale, non è un fatto, sì, è un fatto del passato, si capisce, ma è un fatto attuale. Io non sono andato dietro a Gesù di quella volta, certo, è Gesù di quella volta, è nato quella volta, ma Gesù di oggi, ecco, il Gesù di oggi, questa è la cosa più emozionante della vita, più interessante della vita. Seguirlo come lui è stato seguito quella volta da quelle persone che lo hanno amato. Guardate, oggi guardiamo Gesù attraverso questa comunità, no? Attraverso queste parole che dico, ma un poco anche, almeno all'inizio, guardiamo Gesù attraverso il Papa. Beh, sempre lo guardiamo attraverso il Papa. Per fortuna la televisione lancia qualche volto, qualche messaggio del Signore, anche se lo deforma. Questa settimana ha deformato molto, i giornali hanno deformato molto. Una cosa bellissima che il Papa ha scritto, una lettera apostolica, finito l'anno del Giubileo. Domenica scorsa finiva anche a Roma, quindi per tutta la Chiesa, l'anno del Giubileo. Il Papa ha scritto una grande lettera che ha un titolo, pensate che titolo ha? Misericordia et misera. Perché questo strano in fondo no, ma perché misericordia et misera? Cosa vuol dire? Misericordia et misera sono le due parole che Sant'Agostino utilizza per raccontare l'incontro di Gesù con l'adultera. Misericordia, Gesù è la misericordia. Misera, sta poveretta, che stava per essere proprio uccisa, lapidata, le pietre in mano, tutti quanti, immaginarsi, potersi sfogare, trovare uno più colpevole di me, allora io sono giusto. Se c'è uno che ha peccato più di me, io sono sicuramente. Se sta altri robe, i robe tanto, mi posso rubare poco, che comunque siete manco, scusate la battuta. Ma guardate che questo è il gioco al quale inconsapevolmente anche noi siamo catturati appunto da questo gioco. Dice il Papa, non poteva trovare Sant'Agostino l'espressione più bella di questa per far comprendere il mistero dell'amore di Dio. Rimasero soltanto loro due, lì in mezzo alla piazza. L'avevano portata via di casa, quella donna lì, l'avevano messa là. Ecco la peccatrice, ecco. Eccola la peccatrice, rimasero in mezzo soltanto e loro tutti attorno a vedere, vediamo adesso Gesù cosa fa, vediamo se la condanna, secondo la legge deve condannarla, deve lapidarla anche lui, vediamo cosa fa. E Gesù in silenzio, nota il Papa, proprio in silenzio ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore, vi ha trovato il desiderio di essere capita, perdonata, liberata. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell'amore. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Gesù risponde con un lungo silenzio. Gesù non dice una parola. Il Vangelo nota che scrive per terra, sulla sabbia, scrive. Cosa scrive? Forse come noi a volte così tracciando qualche appunto, oppure semplicemente facendo dei disegni, come fanno i bambini a volte mentre ti ascoltano, disegnano così. Gesù fa un poco così. E a un certo momento, Gesù, sapete benissimo l'episodio del Vangelo, li guarda in faccia tutti quanti e dice, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. E nota il Vangelo che tutti quanti, a partire dai più anziani, hanno deposto la loro pietra per terra e se ne sono andati. E allora rimangono lì in mezzo solo loro due, appunto, Gesù e la donna. Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata, neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Vedete, l'incontro con Gesù risana quella donna, rilancia quella donna. Io dico, è di questo che abbiamo bisogno, è di questo incontro. Fossimo peccatori come quella donna, fossimo così peccatori all'acqua di rose, che non proprio tanti peccati, ma insomma così, dai, ci barcamminiamo. È di questo incontro che ci risana, che ci rilancia, che rilancia la vita. Gesù aiuta questa donna a guardare al futuro con speranza. Nessuno ti ha condannata, donna, neanch'io ti condanno. Va. Ed ora in poi non peccare più. Va, ed ora in poi non peccare più. Certo, quella donna è stata accolta in adulterio, anche quell'uomo doveva essere condannato. Ma comunque questa donna, secondo la legge, andava condannata la donna e non l'uomo, secondo la legge antica. Anche quell'uomo avrebbe dovuto... Comunque, va e non peccare più, capite? Non peccare più. E questa sanità del cuore che rinasce, questa donna può guardare con speranza al futuro e essere pronta a rimettere in moto la sua vita, d'ora in avanti, se lo vorrà, potrà camminare nella carità, nell'amore vero. D'altra parte c'è, il Papa nota sempre in questa lettera, che c'è un altro episodio del Vangelo bellissimo, bellissimo, proprio dove ugualmente una donna, che era qualificata come la peccatrice di quella città, una donna, mentre Gesù è a pranzo con Simone il fariseo, capite, fariseo significa giusto, quelli erano proprio bravi, bravi e sapevano di essere bravi. questa donna entra nella sala da pranzo, che era tutta aperta, evidentemente si usava così, forse si usa ancora così nei banchetti, no, dei matrimoni, quando si va nelle ville, allora tutto aperto, bello così. E entra questa donna e va ai piedi di Gesù e li bagna, li cosparge con il profumo, li bagna con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli. Pensate, fermatevi un attimo, li bagna, li cosparge con profumo, li bagna con le lacrime, i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli, con i suoi capelli. Qualche pittura che riporta proprio questo. Gesù le rispose: sono perdonati i tuoi molti peccati perché hai molto amato. Allora, quanta gioia nell'incontro con Gesù, quanta gioia. C'era un titolo in giornale stamattina, Donne libere, perché ieri c'è stata una manifestazione, e io leggo queste parole nella lettera del Papa, che dice: il perdono ha fatto sentire queste donne finalmente libere e felici come mai prima. Le lacrime della vergogna e del dolore si sono trasformate nel sorriso di chi sa di essere amato. La gioia del perdono è indicibile. La gioia del perdono è indicibile. Ti scoppia dentro, ti scoppia, ti fa scoppiare il cuore, ti rilancia, ti fa sorridere, ti fa aprire, ti fa ricominciare. E volevo aggiungere però questi episodio un altro accenno ad altre due persone. Una è la samaritana che va al pozzo a mezzogiorno, sapete benissimo questo episodio, e al pozzo è seduto Gesù. Gli apostoli sono andati in paese a fare provviste, lui è seduto sulla vera del pozzo a mezzogiorno, nella calura. Questa donna arriva a mezzogiorno, a mezzogiorno c'è nessuno che va al pozzo, lei può andare con libertà, allora nessuno la guarderà, nessuno la giudicherà. E Gesù, sapete, le chiede: dammi da bere. E questa donna dice: ma perché tu chiedi da bere a me, che sono un samaritano, che sono una samaritana e che sono una donna? Non si può, non è proibito dalla legge. E questa donna, sapete, poi salta fuori: va a chiamare tuo marito. Non ho marito. Ah sì, ne hai cinque, l'uomo col quale sei adesso non è tuo marito. Eppure questa donna non si sente, si sente letta da Gesù, si sente amata da Gesù. Ma perché sottolineiamo questi episodi? E poi appunto si mettono a parlare di religione, di fede, di tempio, di preghiera, di adorazione. Che strano. Qual era il desiderio di questa donna? Quanto grande era il cuore di questa donna, che ha avuto bisogno di sei uomini per trovare una risposta al suo desiderio, senza trovarla, perché era un inganno, perché erano risposte di inganno. Però quanta voglia di vivere, quanta voglia di amare. Così, e poi questa donna, sapete, corre in paese e dice: venite a vedere uno che mi conosce bene, uno che mi ha detto tutto, venite, che sia lui il Messia. Santo cielo, che cosa cerca il nostro cuore alla fine? Che cosa cerca il nostro cuore quando cerchiamo l'amore, quando cerchiamo la donna, quando cerchiamo l'uomo, quando siamo in crisi di matrimonio, quando diciamo di essere in crisi di matrimonio e magari semplicemente ci attende un amore più grande, che è quella donna lì stessa, che è quell'uomo lì stesso, da amare con più verità, con più profondità, con più decisione. Che cosa desidera il nostro cuore? Queste sono persone che hanno un'accensione di vita, proprio un desiderio di vita. La donna adultera, la donna che va a lavare i piedi a Gesù, la donna samaritana al pozzo che va ad attingere l'acqua. E anche un altro personaggio, guardate, un altro grande personaggio, pieno di desiderio, pieno di attesa, Zaccheo, il piccolo Zaccheo, il ricco Zaccheo, l'imbroglione Zaccheo, il mafioso Zaccheo, che si è arricchito con i soldi degli altri e che vuol vedere Gesù, ma dico, scusate, ma avessi io il desiderio di vedere Gesù come Zaccheo il peccatore, io che tutto sommato non sono tanto peccatore come Zaccheo, avessi io il suo desiderio, fossi capace di affrontare la piazza e di salire sull'albero magari facendoli prendere in giro, perché voleva vedere Gesù. E Zaccheo è chiamato per nome da Gesù. Zaccheo, oggi vengo a casa tua, oggi vengo a casa tua. E Gesù non gli dice, ah, sei un imbroglione, no. Gesù mangia con lui, Gesù diventa amico suo, Gesù sta a tavola con lui, Gesù chiacchiera con lui. E alla fine, sapete, Zaccheo si alza e dice, quello, la metà di quello che possiedo lo do ai poveri, e quello che ho rubato lo restituisco, 4 volte tanto. Cioè, voglio dire, tutta questa gente è gente, permettetemi di dire, grande, che ha un desiderio grande, ha una voglia grande di amare, di possedere Zaccheo, no? Di essere il primo, riscattava la sua bassa statura con il fatto di avere un uomo prestigioso, un uomo che aveva soldi, un uomo dal quale bisogna andare a chiedere i favori per essere aiutati. Ma dove va a parare? Nei soldi? Nella carriera? In qualsiasi tipo di amore? Alla fine questa gente incontra Gesù e dice, guarda, adesso capisco cosa desideravo. Adesso capisco cosa desideravo dentro l'amore ai soldi, dentro l'amore alla carriera, dentro l'amore pazzo. Adesso capisco chi mi risponde. Vedete, l'avvento è il tempo dell'attesa, è il tempo dell'attesa, è il tempo del desiderio. Noi viviamo di desideri, avessimo tantissimi desideri, però anche ci consumiamo dietro i nostri desideri, proprio ci consumiamo, ci logoriamo dentro i nostri desideri. Una partita di calcio, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, ci ingolfiamo di partite di calcio, per dire, adesso con Skype, con tutte quelle cose lì, ci ingolfiamo. Un vestito, un divertimento, ci ingolfiamo di cose, ci ingolfiamo. Alla fine non ce la facciamo più, non abbiamo neanche più soldi per fare questa cosa. E dice, purtroppo. Ma alla fine il cuore, che cosa desidera, che cosa attendiamo, di chi abbiamo bisogno? Ecco, questa è la grande cosa, questo è l'avvento. L'avvento è accorgerti che è una cosa preziosa che tu desideri, è bello che tu abbia a desiderare, e non puoi dire, beh, rassegniamoci, desideriamo di meno, accontentiamoci. Io dico, non ci si può accontentare, bisogna cercare la cosa più grande. Bisogna essere come Zaccheo, come l'adultera, scusate, bisogna essere come la samaritana. Cercare, domandare, fino a che realmente lui ti viene incontro e dice, allora sei tu quello che il mio cuore desidera. Ricordate Giovanni Paolo II che ai giovani gridava, quello che voi cercate, a volte inconsapevolmente, quello che voi cercate ha un nome, si chiama Gesù, quello che voi desiderate. Quello che risponde realmente al tuo bisogno, guarda, è Gesù. L'amore, il denaro, una qualifica nel mondo, il successo, la soddisfazione, il mi piace, me piace, mi viene da fare così. E dopo quel vuoto che proprio ti accascia l'anima, e dici, forse devo prendere un antidepressivo, forse devo magari bere un bicchierino di alcol in più, così magari mi svampo un po' con la testa. Ma sarà. Quello che voi cercate è Gesù che voi cercate, in tutto quello che voi cercate. Però guardate, a questo punto succede una cosa strana. Io sto parlando dei cristiani, e sono anch'io cristiano, un cristiano che parla ad altri cristiani. E a volte io ho constatato questa cosa qui, tra i cristiani. Come dire, ma io sono già cristiano e non trovo nulla nel cristianesimo. Non mi risponde il cristianesimo, non mi risponde Gesù, come una roba da nulla. Ho provato molte volte nelle persone questa posizione qua, e io sono stato, come dire, profondamente anche sconfitto, cosa dire. Mi vengono in mente i missionari che magari vanno in Africa o in Giappone o non so dove, e a volte proprio l'annuncio di Gesù Cristo è questa grande novità per cui si appassionano, quelli che non l'avevano mai visto, mai conosciuto, si appassionano e scoprono proprio la novità. A volte in un paese di cristiani trovi tante persone rassegnate che non dicono, credono magari un poco a Gesù Cristo, ma non si fidano più di Lui, non si fidano che da Lui venga la risposta alla vita. Ecco. Osservate, osserviamo noi stessi se a volte non è così, osserviamo gli altri se a volte non è così. Cristiani, ma insomma, cosa serve alla fine? Cosa serve? Cosa serve? Cosa mi dà? Cosa me ne viene? E guardate, a volte è come un muro, non sai da che parte. E io dico, Signore, ti prego per questa persona, per queste persone, perché tu puoi trovare la strada. Da questo punto che mi veniva in mente una testimonianza che ho ascoltato, in qualche modo ve la riferisco. La racconta una universitaria, una ragazza che fa l'università, insomma, e dice, arriva in università una matricola, cioè una ragazza nuova, che aveva frequentato un po' un gruppo cristiano quando era al liceo e ha iniziato a stare con noi, a stare insieme con altri ragazzi, a frequentare le lezioni dell'università insieme a noi, racconta questa. Dopo un mese prendiamo un caffè assieme al bar lì dell'università e questa ragazza dice, guarda, non vorrei offenderti, però a dire la verità mi sembrate degli esaltati voi, il vostro gruppo, degli illusi, parlate in continuazione di Dio, ma io non ci credo, perché se Dio esiste è un burattinaio, io preferisco vivere senza. Questa ragazza tenta in qualche modo così di ragionare, ma vede che alla fine è inutile, non è attraverso i ragionamenti, non è attraverso le discussioni che se ne esce. Invece così continuano la loro amicizia, hanno la possibilità di andare anche in vacanza, anzi stranamente questa ragazza cristiana, diciamo, propone a questa amica nuova di andare in vacanza assieme e stranamente questa accetta e così va avanti ogni giorno, tornano a casa, continuano a studiare, continuano a fare quello che normalmente si fa e a un certo momento ha iniziato a vedere che la vita che facevamo, racconta questa, la vita che facevamo era anche per lei. E appunto ha deciso di venire in vacanza con noi e quando all'inizio aveva detto che non sarebbe venuta perché le cose che facevamo non le piacevano, le sembrava troppo di chiesa, troppo, ma alla fine è venuta e è stata contentissima. Iniziava ad accorgersi di ciò che le capitava. Per cui quando, racconta sempre questa, siamo andati a fare una vacanza al mare con un po' di amiche, a una di noi questa diceva, sono contenta di questi giorni, perché a differenza di tutte le altre vacanze, in cui dopo un paio di giorni mi stufavo delle persone con cui ero, di voi non mi stufo. Perché ho raccontato questo episodio qua? Perché il cristianesimo non si spiega con le parole. Vedete, io insisto molto sulle parole. Dico il Vangelo, il catechismo, insisto molto sulle parole, però alla fine non sono le parole. Siamo trovati molto in questo mese, siamo trovati con i genitori e i ragazzi la domenica praticamente, cioè alla messa, poi a un incontro, poi a pranzo assieme, siamo stati alla Navicella in tre tornate con i genitori della prima media, della quinta, poi l'altra sera con altri genitori qui in centro. Poi dico sempre, guardate, l'incontro quindicinale, il catechismo serve per capire chi è Dio. Io insisto molto sulle parole, perché le parole sono importanti. Però dico, guardate, non sono le parole, è l'esperienza, è lo stare insieme con, ma nella vita normale, è un incontro, è qualcosa. Questa ragazza è stata convinta, diciamo così, non dai discorsi, da spiegare, ma d'aver visto come quest'altra ragazza, questa sua amica e questo gruppo di giovani cristiani vivevano la vacanza, lo studio, il bar, le cose normali, un cristianesimo che entra nella vita. E per questo un altro episodio che mi ha molto colpito, una coppia italiana che vive in Cina. Questa coppia italiana che vive in Cina racconta che un giorno il portiere del palazzo dove abitano ancora, il portiere ha fermato questa coppia e dice questo portiere, parlando in cinese naturalmente, questi italiani ormai conoscono il cinese, dice tra voi, dice, c'è veramente un amore grande. Io vedo tante coppie di sposati, ne vedo passare tante, no, in questo ambiente, ma così non se ne vedono. Il vostro è davvero una cosa grande. Vivere così è proprio bello. Vi auguro con tutta la vita che possiate vivere di quest'amore. Oh, lui chiede, questo uomo, insomma, al quale il portiere chiede, ma noi non abbiamo mai parlato con te, non abbiamo mai scambiato, anche perché questo sa parlare solo cinese, non senti neanche quello che ci diciamo quando entriamo, quando usciamo, ma come fai a dire queste cose? Ci vede solo passare la mattina, quando andiamo al lavoro, quando torniamo con le borse della spesa, quando usciamo per qualsiasi altro motivo, non passiamo tempo insieme a lui e non lo raccontiamo di noi. E mi ha detto, questo dice, il portiere risponde, dice, ma cosa crede? Io non capisco le parole che voi dite, ma vedo e ho visto subito questa cosa da quando sono arrivato. Io vedo il modo come vi parlate, il tono di voce che usate, che ciò che vi tiene insieme non sono i soldi. Guardate, questo portiere cinese che non sa nulla di cristianesimo, che non sa nulla, che non sa l'italiano, che non sa l'inglese, li ha visti camminare uscendo ed entrando di casa e ha detto, voi siete diversi. Come dire? È così che si incontra il cristianesimo, qualcuno che è diverso e dici, ma come fai ad essere così? Ma chi ti fa essere così? Questa è la cosa convincente. E noi però dobbiamo guardarsi da una diffidenza. La diffidenza che è l'invidia, che è non riuscire neanche a guardare uno che vive diversamente e meglio di te. Come dire, dobbiamo chiedere lo sguardo del portiere, di questo portiere di casa, che vedendo non li snobba, li guarda, apre il cuore a riconoscerli. Un altro fatto ancora, se mi permettete, ma perché... Un'infermiera dice, dovevo lavare all'incirca una mattina, dovevo lavare una ventina di pazienti, quindi ero molto presa dalla frenesia di riuscire nell'impresa. A un certo punto mi imbatto in una signora che chiede di essere accompagnata in bagno. I colleghi mi avevano riferito che una volta accompagnata in bagno era in grado di lavarsi da sola, mentre la porto in bagno mi dice, guarda che da sola non ce la faccio a lavarmi. Io allora la porto in bagno, dominato solo dalla preoccupazione di essere indietro nel lavoro, inizio a lavarla. Mentre la sto aiutando a spogliarsi, mi dice, è proprio brutto dipendere da tutto e da tutti. Là io mi sono risvegliata e ho iniziato a guardarla. Mi sono venute in mente mille cose che avrei potuto dirle. Mi sono detta, il modo più vero per starle davanti ora è rispondere a questa circostanza in cui sono, lavarla come io vorrei essere lavata. Siamo stati insieme a lungo, c'era un clima quasi familiare. Alla fine lei mi guarda e mi dice, dopo questo bagno mi sento una donna nuova.